Benvenuti anche da parte mia a tutti quanti. E per iniziare voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie in Giacomo. Continuiamo il nostro studio, la nostra esposizione della lettera di Giacomo e oggi studieremo i versetti da 13 a 18. Però prima di farlo, prima di entrare nel passo, vi voglio raccontare la storia di un uomo qualsiasi, ogni riferimento è puramente casuale, un uomo che amava mangiare molto, ma a un certo punto della sua vita decise di mettersi a dieta e quindi passò molti mesi effettivamente a lottare affinché il suo stomaco non prendesse il sopravvento a discapito della sua salute. E così un giorno, mentre stava viaggiando in macchina, si ricordò che per quel tratto di strada dove doveva andare c'era un bellissimo ristorante che faceva una buonissima carbonara. E proprio nel momento in cui pensò di andarci, si ricordò però della sua dieta e quindi era abbastanza combattuto, la dieta o la carbonara. E quindi iniziò questa lotta interiore: era giusto fare quella gustosa deviazione o sarebbe stato meglio tirare dritto e andare per la sua strada? E così decise di mettere la questione nelle mani di Dio e così pregò queste parole: Signore, se vuoi che mi fermi per una carbonara, fa che trovi parcheggio proprio davanti al ristorante. Allora, poi lui testimoniò di come il Signore proprio l'aveva benedetto, sì, perché dopo 10 giri dell'isolato riuscì a trovare un parcheggio a 1 chilometro dal ristorante e quindi per merito del Signore. Questa storia divertente, possiamo dire, che ci fa sorridere, ci descrive in un qualche modo proprio quello che Giacomo vuole dire nel nostro passo, perché Giacomo vuole parlare proprio della tentazione. Vuole parlare della tentazione e ci dimostrerà, ma già lo sappiamo, che è qualcosa di molto forte. E però la cosa che Giacomo vuole dirci, soprattutto, è che noi nella tentazione, quando siamo tentati, siamo capaci, molto bravi, di razionalizzare quando poi noi vogliamo cedere alle lusinghe della tentazione. Quindi Giacomo ci presenterà proprio questa verità nei versetti da 13 a 18 che vogliamo studiare oggi. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo 1 e vogliamo leggere questi versetti. Giacomo dice questo: nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Fin qui la lettura. Ora, se ci ricordiamo tutto quello che abbiamo fatto e visto negli studi precedenti, ci possiamo rendere subito conto della grande differenza tra questa sezione, questi versetti, e la sezione che l'ha preceduto. Infatti, in quella sezione abbiamo visto che Giacomo si riferisce alle difficoltà della vita e lo fa con questa parola, prove. Ora, invece, in questa sezione comincia a parlare delle tentazioni. Però dobbiamo comprendere che la parola originale per prove o tentazioni è esattamente la stessa parola. Allora ci dobbiamo chiedere come mai con una parola si possono descrivere sia le prove che le tentazioni? Perché la differenza tra la prova e la tentazione sta nel modo in cui io e te reagiamo davanti alle difficoltà. Ogni situazione difficile nella nostra vita può o rafforzare la nostra fede, se proprio ubbidiamo alla parola di Dio, come Giacomo ci ha detto di fare, oppure può diventare una tentazione se noi invece dubitiamo e siamo come quell'uomo dubbioso che va su e giù, come l'onda del mare. Quindi davanti a una difficoltà, una qualsiasi difficoltà nella nostra vita, tutto si riduce, possiamo dire, ad una scelta, o l'ubbidienza o la disubbidienza a Dio. Quindi la domanda che a questo punto potrebbe sorgere nei lettori è proprio la seguente: se cadiamo nel peccato, di chi è la colpa? Se cediamo alla tentazione, di chi è la colpa? La colpa è di Dio che mi ha messo in quella prova? È colpa di Dio che ci ha creati proprio in questa maniera, con queste pulsioni, possiamo dire? È colpa delle circostanze che Lui ha permesso? E quindi la questione di chi sia proprio il responsabile della tentazione e del male è proprio la questione centrale che troviamo nel nostro brano. E vorrei farvi notare che nella chiesa a cui Giacomo stava scrivendo c'erano proprio alcuni che stavano affermando che Dio fosse in un qualche modo il responsabile delle loro tentazioni. Infatti al versetto 13 lui scrive questo proprio, ed è un comando: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio. Quindi questa proibizione mostra che alcuni stavano proprio affermando questo. Stavano credendo questo e lo stavano dicendo con le loro parole. Anche il versetto 16 ci può illuminare. Infatti lui dice: non vi ingannate, altro comando. E questo verbo potrebbe anche essere reso come: smettete di ingannarvi. Quindi è chiaro proprio il collegamento proprio nell'affermazione dell'essere tentati da Dio. Quindi il quadro di questa chiesa è molto chiaro. Nella chiesa alcuni stavano razionalizzando il loro peccato e diciamo che stavano addossando la colpa a Dio. E se ci pensiamo bene, questa è una tecnica molto vecchia, vecchia come il mondo. Infatti vi ricordate quando Adamo ed Eva caddero nel peccato, cosa fecero? La prima cosa che fecero, tutte e due appena caduti nel peccato, Adamo disse che era colpa della donna che Dio gli aveva messo a fianco, e Eva disse che era colpa del serpente che Dio aveva creato. Quindi stavano addossando la colpa a Dio per togliersi la responsabilità del loro peccato. Quindi fin da subito l'uomo ha tentato di fare proprio questa tecnica dello scaricabarile, possiamo dire. E uno dei bersagli preferiti degli uomini peccatori è proprio dare la colpa a Dio. Quindi ovunque possiamo pensare, anche oggi, nella cultura, nel modo di pensare del mondo, troveremo sempre qualcuno che ci insegnerà proprio a fare questo, a razionalizzare il nostro peccato, ma in fondo non è colpa tua, è colpa di tutta la situazione che ti sta intorno, e ci tenteranno addirittura di negare il peccato dando la colpa a qualcun altro. Quindi Giacomo ci dice che questo è un inganno. È un inganno. Quindi in questi versetti Giacomo mette in guardia i credenti da razionalizzare il proprio peccato e incolpare Dio per quello che noi stiamo facendo, e correggerà il modo sbagliato di ragionare di questi credenti, insegnandoci a fare attenzione a ogni insegnamento o pensiero che proprio tende nella cultura, nella nostra cultura, a minimizzare la nostra responsabilità personale, per poi gettarla sugli altri, o peggio ancora, su Dio. Quindi Giacomo affermerà con forza che Dio non è in nessuna maniera la causa o l'origine del peccato, della tentazione o del male. Quindi, per sostenere questa esortazione, Giacomo ci fornirà in questi versetti quattro motivi per cui Dio non è responsabile della tentazione e del peccato. Allora, il primo motivo lo troviamo al versetto 13, Dio non è responsabile del male perché il male è incompatibile con la natura di Dio. Capite? Il male è incompatibile con la natura di Dio. Leggiamo il versetto 13. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Quindi Giacomo dice molto chiaramente che Dio non può essere tentato dal male. Quindi questa frase significa che Dio è letteralmente inesperto nel fare il male, perché non ha proprio lui la capacità di commetterlo. Dio, proprio, se vogliamo immaginare, è proprio agli antipodi del male. Ecco perché lui non può essere mai l'origine diretta di esso, del male, della tentazione. Perché lui è così santo che non esiste proprio la possibilità per lui di peccare o di essere proprio neanche sollecitato a fare il male. In Dio non esiste la tentazione. Non esiste la tentazione. Il termine male che Giacomo utilizza denota proprio qualcosa di cattivo, qualcosa di malvagio, immorale, che è moralmente basso e degradante. Quindi è tutto ciò che è contrario di buono e di sano e di benefico. Quindi la parola male qualifica tutto ciò che è negativo e contrario alla legge di Dio, a Dio stesso. Quindi il male, in qualsiasi forma esso si presenti, non può penetrare la natura di Dio, non può scalfirla, perché Dio è totalmente contrario e incompatibile al male, è incapace di commettere il peccato, perciò non può essere istigato da nessuno neanche a commetterlo. Levitico 19:2, leggiamo proprio queste parole: siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Dio è santo, puro, perfetto. Isaia 6:3 dice ancora che Dio è santo, 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 per ribadire la sua santità. Anche Abacuc parla della sua santità in un modo chiarissimo per noi. Infatti dice Abacuc: tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male. Dio non ce la fa neanche a guardare la vista del male, e non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Quindi Dio non è compatibile col male, sono due realtà completamente opposte. Quindi Dio è santo e può agire solamente in modo coerente con la sua natura e la sua santità. E quindi questo è quello che vuole dirci proprio Giacomo. Dio non può essere tentato a compiere il male, e poi aggiunge: egli stesso non tenta nessuno. Quindi Dio, proprio a causa della sua natura santa, non può istigare nessuno a fare il male. Se lo facesse, se fosse questo possibile, vorrebbe dire che lui si è compiaciuto di vedere qualcuno fare il male. E questo è totalmente impossibile. Quindi questo ci costringe ad affrontare alcuni passi difficili che sono presenti nelle scritture, che in realtà sembrerebbero apparentemente contraddire proprio questa affermazione fondamentale che è presente in Giacomo. Quindi, vedendoli, studiandoli bene, possiamo vedere che non sono reali contraddizioni, ma sono solamente apparenti e quindi non sostanziali. Ad esempio, andiamo in 2 Samuele 24:1, e questo passo si riferisce al censimento che Davide promosse. Però leggiamo queste parole che potrebbero, non le potremo capire subito se non facciamo attenzione e mettiamo tutto quanto insieme. Infatti qui dice che il Signore si accese di nuovo d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fa il censimento di Israele e di Giuda. Quindi questo passo sembrerebbe proprio contraddire la verità che Dio non tenta nessuno, come la stiamo studiando in Giacomo. Sappiamo che Davide commise un peccato facendo il censimento del suo popolo, perché proprio il suo cuore stava più confidando, non più in Dio, ma nella potenza militare, possiamo dire, del popolo di Israele. Però dobbiamo mettere questo brano in relazione a un altro passo della scrittura che chiarisce il senso di tutto quanto. Infatti adesso vi voglio portare Prima Cronache 21, versetto 1. Perché qui chiarisce proprio, come vi dicevo. Infatti il cronista qui dice che Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Quindi qui vediamo che Satana è chiaramente identificato proprio come il tentatore di Davide. Allora, cosa ci dicono questi due passi messi insieme? Ci dicono che Dio mise alla prova Davide per dargli la possibilità di rispondere a questa prova, o rispondere con l'ubbidienza, come abbiamo visto prima, o con la disubbidienza. E quindi Davide scelse di essere in qualche modo tentato da Satana. Ancora, andiamo in Matteo 4:1. Viene detto qui esplicitamente che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Allora, cosa stava facendo qui Dio con Gesù? È una domanda importante questa. Lo stava portando in una situazione difficile proprio per essere tentato? Era Dio che voleva tentare Gesù? No. Non ci poteva essere una situazione difficile che poteva portare Gesù a peccare. Infatti, vi ricordate quando abbiamo studiato Ebrei? Lui ci dice che è stato tentato come noi, ma non poteva e non ha peccato. Quindi dal punto di vista di Dio, questo è il modo corretto, dal punto di vista di Dio, quella situazione difficile per Gesù era una prova per dimostrare che lui era effettivamente il figlio di Dio. Era effettivamente il figlio di Dio. Ma dal punto di vista di Satana era certamente una tentazione, perché lui si è avvicinato a Gesù con il chiaro obiettivo di farlo peccare. Quindi due situazioni differenti. Ancora un altro passo in Matteo 6. Qui Gesù sta istruendo i suoi discepoli e sulla preghiera, vi ricordate? Al versetto 13 dice questa frase che è difficile, perché dice non ci esporre alla tentazione. Gesù dice che noi dobbiamo chiedere a Dio di non esporci alla tentazione. Allora, cosa sta dicendo qui Gesù? Ci sta forse dicendo che Dio ci può proprio indurre, esporre alla tentazione o qualcos'altro? Allora, qua è veramente importante ancora ricordare quest'unica parola. La stessa parola greca può essere descritta come tentazione o come prova. È la stessa parola che troviamo in Giacomo. E io credo che qui Gesù stia parlando della nostra preghiera quando noi ci troviamo proprio nella prova. Cosa dovremmo pregare quando siamo nella prova? Che Dio non ci esponga a prove che sono troppo più grandi di noi, quelle prove che noi non siamo in grado di sopportare. Questo è quello che Gesù ci sta dicendo che dobbiamo pregare. E abbiamo già ricordato nei messaggi precedenti che come Dio risponde a questa preghiera. Vi ricordate in 1 Corinzi 10, versetto 13? L'abbiamo letto proprio poche settimane fa, lo vogliamo rileggere. Paolo dice queste parole: nessuna tentazione, e possiamo dire, cioè nessuna prova, vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele, non permetterà che siate tentati, siate provati, oltre le vostre forze. Ma con la tentazione, cioè la prova, vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Quindi quello che Gesù sta sottolineando proprio nel Padre nostro è che chiediamo a Dio ciò che Lui già ha promesso di darci, cioè una liberazione, una forza per sopportare le nostre prove, sapendo che nessuna prova che noi affrontiamo sarà più grande o più forte di quello che noi possiamo sopportare. Anche voglio portarvi a un ultimo passo che è un po' complicato, però è importante che noi lo definiamo bene per affermare quello che Giacomo sta dicendo. In Esodo è scritto più volte, ad esempio, che il Signore indurì il cuore del Faraone e questi non volle lasciare il popolo di Israele. Dio ha indurito il cuore di Faraone. E quindi questa è un'affermazione molto importante che addirittura Paolo utilizza in Romani 9 per dimostrare biblicamente la sovranità di Dio. Ma allora dobbiamo chiederci a questo punto, Dio ha indurito il cuore di Faraone per spingerlo a peccare? Questa è la domanda fondamentale. E la risposta che Giacomo ci dà è assolutamente no, è impossibile. È impossibile. L'indurimento di Faraone non deriva dal desiderio di Dio di farlo peccare o di farlo addirittura condannare, ma è la risposta di Dio al peccato di Faraone. È la risposta di Dio al peccato di Faraone. Dio ha giudicato quest'uomo abbandonandolo alla durezza del suo peccato, del suo cuore. Quindi Dio non è responsabile della tentazione del peccato. Mai, mai. Quindi abbiamo visto il primo motivo, perché il male è assolutamente incompatibile con la sua natura. Allora adesso vogliamo vedere un secondo motivo. Dio non è responsabile della tentazione del peccato perché noi uomini siamo inclini al peccato. E questo lo vediamo nei versetti 14 e 15. Il male non proviene da Dio, non solo perché la sua natura è santa, ma anche perché la nostra natura umana è inclina al peccato. Leggiamo i versetti 14 e 16. Invece, al contrario, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi Giacomo, vedete, ribalta completamente questo falso concetto che Dio sia la fonte della tentazione, affermando in questi versetti che gli unici responsabili del male, gli unici responsabili del peccato, siamo noi uomini, siamo noi peccatori. Infatti al versetto 14 Giacomo si concentra su ciò che caratterizza tutta l'umanità peccatrice. E lui dice che ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Quindi di chi è la responsabilità se il male regna del mondo? Di Dio? No, assolutamente no. È colpa delle circostanze in cui mi trovo? Ancora no. È colpa della società in cui noi viviamo? Nemmeno. È colpa di Satana che mi tenta? Il nostro brano dice no, no. Il male non viene dal fuori e ci colpisce. Il male proviene dal nostro interno, dal nostro cuore. È lì che risiede il male. Il male esiste perché noi siamo soggetti alla concupiscenza, dice Giacomo. È quella la sorgente, è quella la causa della tentazione. E quindi la colpa, l'origine del male è da ricercare dentro di noi. Se possiamo dire questo in una frase, il peggior nemico della nostra vita cristiana siamo noi stessi, non gli altri. Quindi non possiamo incolpare Satana, non possiamo incolpare i demoni, perché le persone cattive intorno a noi o il mondo in generale, per la tentazione possiamo dire. Nemmeno possiamo criticare Dio, dice Giacomo, perché il problema siamo noi, sono i nostri desideri, le nostre concupiscenze. E avete notato che Giacomo dice che ognuno è tentato e lo fa per indicare che questa è una realtà che riguarda tutta l'umanità, tutta questa sala, tutte queste persone, noi siamo caratterizzate e siamo accomunati da questa realtà della tentazione. La tentazione proviene quindi da dentro di noi e tutti possediamo delle passioni che ci portano proprio a peccare. Nell'originale il verbo tentare è usato per descrivere proprio un'esperienza ripetuta. Siamo continuamente tentati, non è una esperienza occasionale. E forse vi è capitato proprio di prendere una mela o un'albicocca per mangiarla, perché volevate mangiarla, e vi siete accorti che c'era dentro il classico verme. L'avete mai trovato questo, il classico verme dentro la frutta? Allora, io pensavo che questo verme scavasse dall'esterno e arrivasse fino dentro al frutto. Invece ho scoperto che quello che succede è completamente diverso. Un insetto depone il suo uovo quando diciamo che il frutto è ancora un fiore, e quindi quel fiore si sviluppa e diventa il frutto con dentro l'uovo, che poi diventerà il verme. Così il verme comincia a mangiare dall'interno e poi arriva all'esterno. Quindi noi siamo come quel frutto, siamo come quella mela, quell'albicocca. Noi siamo nati con quel verme dentro, con quel verme, con quella concupiscenza che è dentro di noi. Gesù ha espresso proprio la stessa verità in Matteo 15, 19 e 20, dicendo che è dal cuore, dal nostro cuore, che vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Quindi queste sono le cose, dice Gesù, che contaminano l'uomo. Quindi la causa della tentazione, la causa del peccato è sempre dentro di noi. Il verme, come dicevo prima, è dentro di noi ed è la nostra concupiscenza. Quindi Giacomo dice che ognuno di noi possiede proprio una propria concupiscenza. Questo significa che la natura della concupiscenza può essere diversa da individuo a individuo. Per alcuni la concupiscenza agisce ad esempio nel temperamento, nel dare ad esempio una risposta impulsiva alle provocazioni ricevute. Per altri può essere il cibo, come appunto il Signore della nostra storia. Per altri ancora la concupiscenza agisce sulla sfera sessuale, per altri ancora nell'orgoglio, nel voler primeggiare ed essere riconosciuti dalle persone. Quindi tutti quanti noi abbiamo i nostri punti deboli e sono quelle cose che ci fanno effettivamente cadere più facilmente e più spesso nel peccato. E quindi noi differiamo da persona a persona per quanto riguarda le cose che ci tentano. Quindi questo non significa naturalmente che saremo immuni per sempre da qualsiasi altra tentazione, ma noi dobbiamo essere effettivamente consapevoli che ci sono determinate caratteristiche in noi della nostra concupiscenza che ci esporranno più di altre cose alla tentazione e quindi al peccato rispetto ad altre cose o altre persone. Quindi è importante che ognuno di noi, cari fratelli e sorelle, impariamo a conoscere le nostre concupiscenze per poterle gestire e poterle combattere meglio, esattamente. Quindi cos'è la concupiscenza? Il termine di per sé è un termine neutro, può avere sia un significato positivo, desideri, ma anche negativo, passioni. Nel nostro caso ha quindi una connotazione che è estremamente negativa. Significa effettivamente un forte desiderio o una cattiva e disordinata passione che è contraria alla volontà di Dio, proprio un'inclinazione a godere o avere qualcosa per i nostri interessi e per soddisfare i nostri piaceri o per gratificare e autoesaltarci, possiamo dire, davanti alle persone. Quindi il modo in cui la frase è costruita nell'originale indica che la concupiscenza è l'origine diretta del male, delle nostre tentazioni, è la causa per cui noi pecchiamo. Gesù, vi ricordate, l'ho detto prima, sperimentò circostanze difficili nella sua vita. Visse appunto in una società corrotta, visse tentato da Satana, ma la Bibbia dice che non peccò mai. Perché? Perché a lui mancava proprio questo, la concupiscenza. Il peccato non poteva intaccare Dio, non poteva intaccare Gesù. Quindi in quanto uomo fu effettivamente tentato, ma in quanto vero Dio non fu attratto in nessuna maniera dal peccato, dalla tentazione, perché non si poteva agganciare alla sua natura. Quindi lui non aveva ciò che ci caratterizza come uomini, la concupiscenza. Questo è il nostro problema. Questo è il nostro problema. La tentazione quindi è collegata alla nostra natura, ai nostri desideri che sono peculiari e che ci spingono a fare quello che noi facciamo nella nostra vita. Allora, che cos'è che rende la concupiscenza così forte? È la sua capacità di rendersi attraente per adescarci. Questo è quello che fa la concupiscenza. Giacomo dice alla fine del versetto 4 che la concupiscenza ci attrae e ci seduce. Questi sono termini che venivano usati nella caccia e nella pesca. Il primo descriveva la trappola che era necessaria per catturare un animale che non sospettava del pericolo, mentre la seconda descriveva l'esca necessaria appunto per adescare un pesce. Allora, qual è la particolarità di una trappola e di un'esca? Chiaramente che entrambe ingannano la vittima. Ingannano la vittima, sono fatte per essere attraenti in modo che l'animale, il pesce, vada proprio lì dove l'uomo vuole. Quindi la concupiscenza funziona proprio così. Si maschera e ci fa pensare che il peccato è proprio quella cosa che ci soddisferà i nostri desideri, ci darà qualcosa di buono che effettivamente in quel momento ci sta mancando, che Dio non ci sta dando. E quindi la concupiscenza, una volta che noi siamo abbiamo ceduto, è come se ci agganciasse e ci trascinasse verso la distruzione. Quindi dobbiamo riconoscere che la concupiscenza è effettivamente una forza che è in noi, che seduce, che è seducente ed è pericolosa, e che noi soccombiamo molto facilmente ai suoi richiami, proprio come il pesce soccombe all'esca quando viene agganciato. Quindi noi dobbiamo fare estremamente attenzione quando pensiamo di voler soddisfare i nostri desideri in una maniera che è contraria alla volontà di Dio. Dobbiamo sempre, sempre ricordare che dietro a quella cosa che a noi sembra così piacevole, così bella e attraente, si nasconde il gancio, quella cosa che ci prende e ci trascina via, lontano. Quindi, dopo aver descritto il versetto 14 la nostra natura, Giacomo adesso passa a descrivere la natura del peccato, e guardate come evolve il peccato dentro al nostro cuore. Lui scrive questo: poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Il peccato produce la morte. Quindi in questo versetto abbiamo proprio un passaggio dall'illustrazione della caccia, o della pesca se vogliamo, ad una donna, all'illustrazione di una donna che concepisce e partorisce un figlio. E guardate, la cosa interessante proprio di questo versetto è che mostra che il peccato non è un'azione singola, qualcosa che capita, ma è il risultato di un processo che è durato nel tempo, nel cuore di chi lo commette. È qualcosa che ha origine nel tempo. Quindi il processo che porta al peccato inizia con il desiderio. Abbiamo visto nella parola proprio concupiscenza questo desiderio. È il desiderio di essere soddisfatti da quella cosa. Può essere qualcosa che hai visto, che abbiamo visto. Un bel gioiello, una bella ragazza, una bella macchina, una bella casa. E il desiderio ti porta a possedere una di queste cose che hai visto. Poi la concupiscenza influenza la mente e ci inganna. Non c'è necessariamente nulla di sbagliato in quelle cose che ho detto, ma l'inganno avviene quando noi desideriamo di possedere quelle cose in un modo che Dio non vuole, che è contrario alla sua volontà. E in questo modo è qui che noi iniziamo a fare cosa? A giustificare il peccato, a razionalizzarlo, cominciando a vedere quelle cose come un nostro diritto che Dio non ci sta dando. Quindi la nostra mente viene ingannata, perché la concupiscenza ci fa credere che Dio non soddisferà i nostri bisogni. E quindi noi dobbiamo farlo da soli, dobbiamo prendere quelle cose che desideriamo. Poi arriva il momento in cui la nostra volontà è coinvolta nel progettare proprio il modo in cui noi possiamo ottenere ciò che desideriamo. E proprio il termine concepito descrive questo. Al versetto 15 dice che il peccato una volta poi è concepito. Quindi era il termine che si usava a quei tempi per indicare una donna che rimaneva incinta. E guardate l'efficacia di questa illustrazione. Perché come per il concepimento di un bambino, anche a livello spirituale il peccato ha bisogno di una mamma e ha bisogno di un papà per essere concepito. La stessa cosa. Quindi la mamma abbiamo visto che è la concupiscenza nel nostro brano. Però allora dobbiamo chiederci chi è il papà che concepisce il peccato. Alcuni potrebbero pensare che possa essere Satana, che ci istiga al peccato. Come abbiamo detto prima, altri potrebbero dire che il papà è le circostanze, quelle circostanze in cui noi ci siamo venuti a trovare. Ma io credo fortemente che il papà di ogni nostro peccato sia la nostra volontà. Sia la nostra volontà. Quando pecchiamo è perché le nostre concupiscenze si sono unite alla nostra volontà di peccare. E quindi è quando queste due realtà si uniscono, concepiscono un bambino che è il peccato. Quindi quando la volontà entra in azione, si unisce alla concupiscenza e viene concepito un peccato. E questo porta infine a commettere il peccato. Il peccato è sempre il risultato, sempre il prodotto di questo lungo processo che avviene nel nostro cuore. E quindi la concupiscenza, guardate bene, ha influenzato la mente a giustificare il peccato, la mente ha convinto la volontà a generare un peccato e infine, alla fine, il peccato è partorito tramite un'azione peccaminosa. Quindi Giacomo non scrive questo per mostrarci come noi possiamo resistere al peccato. Lui vuole solo descrivere come queste cose funzionano. Il suo scopo è dirci che Dio non è responsabile del male che commettiamo. Tuttavia, in questa descrizione noi possiamo trovare utile ricordare a che punto noi possiamo interrompere questo processo che porta al peccato. Il momento in cui noi possiamo intervenire per evitare di commettere un peccato, di cadere e di cedere alla tentazione. Naturalmente non quando il peccato è stato commesso, quello è troppo tardi. Nemmeno a livello della volontà possiamo dire più sufficiente, perché come abbiamo visto una volta che la volontà è stata messa in azione, ormai è troppo tardi, non si può più tornare indietro da questo processo. Allora, quando è che noi possiamo intervenire per evitare il peccato? Dobbiamo intervenire a livello della mente, a livello dei desideri. È solo lì che abbiamo la capacità, noi uomini, di gestire le nostre emozioni. Per custodire quindi le nostre emozioni e la nostra volontà, abbiamo bisogno di lavorare dove? Nella nostra mente. Abbiamo bisogno di rendere prigioniero ogni pensiero nostro fino a renderlo prigioniero e ubbidiente a Cristo. Questo è quello che ci dice 2 Corinzi 10:5. Lo possiamo fare quando la nostra mente è letteralmente riempita della parola di Dio. Riempita della parola di Dio. Abbiamo bisogno di cercare la volontà di Dio meditando la parola di Dio. Davide nel Salmo 119, versetto 9, dichiara che l'unico modo per essere protetti dal peccato è quando noi badiamo alla nostra vita come? Mediante la sua parola. È l'unico modo. Ecco perché è importante, cari fratelli e sorelle, essere esposti alla parola di Dio. Ascoltare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, studiare la parola di Dio, imparare a memoria la parola di Dio. Non sono optional per noi. È fondamentale per resistere al nostro peccato. Perché solo così noi possiamo possedere la mente di Cristo, dice Paolo ancora in Prima Corinzi. È solo così che noi possiamo concentrarci sulle cose che sono di lassù e non sulle cose che sono di quaggiù. È solo così che noi possiamo essere trasformati mediante il rinnovamento di cosa? Della nostra mente, dice Paolo in Romani 12, versetto 2. Quindi dobbiamo controllare come le nostre emozioni, i nostri desideri rispondono all'esca allettante che incontriamo nella nostra vita. Quello è il punto in cui si può invertire il processo, possiamo dire, arrestare questo processo. Quando ci rendiamo conto che iniziamo a pensare diversamente dalla come pensa Dio, allora è lì che noi dobbiamo chiederci e iniziare a correre in certo modo ai ripari. E quindi se noi perdiamo quel momento, se noi progrediamo e il peccato, la tentazione raggiunge la nostra mente, allora è impossibile tornare indietro in quella situazione. Perché? Cosa succede quando il peccato viene partorito? Il peccato produce la morte. Il risultato del peccato, dice la Bibbia, è sempre la morte. La morte fisica, che è separazione dell'anima dal corpo, oppure la morte spirituale, che è separazione dell'uomo da Dio. Molto importante questo. Allora, qui Giacomo non sta rivolgendosi o descrivendo quello che succede precisamente ai credenti, sta semplicemente dando un'informazione generale di quello che il peccato fa, sia credenti o non credenti, ma sempre in generale. Perché il credente, se pecca, lo sappiamo, non subirà la morte spirituale. Però noi dobbiamo sapere che il peccato che commettiamo non può generare qualcosa di diverso o qualcosa di positivo, perché genera qualcosa di estremamente negativo come la morte. Quindi il peccato, ricordiamoci sempre, è sempre il risultato di un processo che avviene all'interno di ogni uomo e di ogni donna che vive sulla terra, possiamo dire. Quindi Giacomo ci sta spiegando proprio questo, che il peccato non può essere attribuito a Dio, come la tentazione, come il male. Perché? Perché il male è incompatibile con la natura di Dio, perché noi siamo inclini al peccato. E ora vediamo il terzo motivo, perché Dio può fare solo doni buoni. Doni buoni. Siamo in clima di Natale, quindi doni. E quindi possiamo pensare ai doni che ci ha fatto Dio. Giacomo dice: non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Questa esortazione quindi è riferita all'inganno, come ho detto, che Dio sia l'origine del male, e quindi li esorta a smettere di lasciarsi ingannare da pensieri falsi e blasfemi. E quindi per aiutarli a non essere ingannati, Giacomo torna a farli riflettere su Dio. Questa è teologia, cari fratelli. Torna a correggere appunto la loro teologia su Dio, mostrando come il male è proprio incompatibile con la natura di Dio e con il suo carattere di Dio. Con il carattere di Dio. Infatti al versetto 17 leggiamo che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Quindi Giacomo ci fa riflettere su tre aspetti del carattere di Dio, che sono proprio effettivamente la dimostrazione che da Lui non proviene assolutamente il male. Innanzitutto ci invita a riflettere sul suo carattere buono. Le cose buone che Dio manda agli uomini sono l'espressione proprio del suo carattere buono. Il fatto che Dio è buono indica che Dio può fare solamente del bene, che agisce solamente per fare il bene altrui. Esodo 34,6 e Salmi 31,19 dicono esattamente la stessa cosa, cioè che Dio è ricco in bontà. Dio è grande in bontà. Ma ancora Giacomo ci invita a riflettere sul suo carattere perfetto. Ancora una volta i suoi doni sono il riflesso del suo carattere e della sua natura. Il fatto che Dio sia perfetto non è riferito solo esclusivamente alla sua eccellenza morale, come la bontà, la santità e così via, ma descrive ognuno dei suoi attributi e delle sue perfezioni. Quindi onnipotenza, saggezza, verità, giustizia, santità e tutto il resto sono tutte incluse in questa descrizione della perfezione. Quindi quello che Giacomo vuole dire è che Dio ha le migliori qualità. E con tutte queste caratteristiche come fa a non essere perfetto? E poiché Dio è buono e perfetto, le cose che provengono da Lui sono come? Buone e perfette. Buone e perfette. Quindi Dio non potrebbe mai essere l'origine del male, perché la sua natura buona lo spinge a produrre un bene senza fine, un bene perfetto. Quindi, proseguendo nel suo discorso, Giacomo ci invita anche a riflettere su un'altra caratteristica di Dio, la sua immutabilità. Giacomo quindi la descrive nella seconda parte del versetto 17, quando dice che i doni discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. E Giacomo definisce Dio come il padre degli astri luminosi, per indicare il fatto che lui è il creatore degli astri, cioè del sole, della luna, delle stelle. E lui si riferisce così, è l'unica volta che noi incontriamo Dio come, con questa definizione, padre degli astri luminosi, ma lui lo utilizza proprio per spiegarci qualcosa di molto importante che ha a che fare con il suo carattere. Perché Giacomo vuole darci proprio questa immagine. Dio ha creato i corpi celesti, possiamo dire, e tutti agiscono secondo il suo stabilito. Quindi dal nostro punto di vista cosa succede? Il sole, la luna, le stelle cosa fanno? Si muovono dal nostro punto di vista, scompaiono, cambiano forma, variano la loro luce di intensità, allungano e accorciano l'ombra sulla terra. Quindi variano, cambiano, ma Dio non è così. Dio non è così. La sua bontà e la sua perfezione non cambieranno mai. Dio non passa da una condizione all'altra, né cambiano come cambiano proprio le ombre a seconda di dove va il sole. Non possiamo quindi usare le nostre circostanze, che cambiano continuamente, per interpretare Dio, perché questo ci farebbe cadere proprio nel peccato, succubi proprio nelle nostre concupiscenze. Invece dovremmo imparare a fare proprio il contrario, interpretare le nostre circostanze e le nostre prove alla luce di un Dio come? Che non cambia, immutabile, buono e perfetto. E così, solo così, noi potremmo restare saldi, fermi, anche in mezzo alla tempesta. Quindi arriviamo velocemente all'ultimo motivo per cui Dio non può essere tentato. Dio non può essere la fonte delle nostre tentazioni e del nostro peccato, perché il male è incompatibile con la natura di Dio, perché noi siamo inclini al peccato, perché Dio può fare solo doni buoni. E ora vediamo perché Dio ci ha donato una natura santa. Versetto 18, leggiamolo: egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Quindi Giacomo, notate la progressione, ci ha appena detto e descritto che Dio può fare solo doni buoni, solo quello può fare. Ora il versetto 18 ci offre proprio un esempio di questi doni. Qual è? La salvezza. Io e te comprendiamo bene, se abbiamo posto la nostra fede in Cristo, cosa vuol dire. La salvezza viene descritta mediante questa espressione: egli ha voluto generarci secondo la sua volontà. E questa espressione, generarci, fa riferimento alla rigenerazione spirituale ed è messa proprio in contrasto con il peccato, che genera cosa? La morte. Dio può generare solo la vita. Quindi Dio, quando agisce per salvare l'uomo, produce cosa? Una nuova vita. Quindi con la rigenerazione Dio dona a noi esseri viventi, noi che siamo morti, una vita spirituale. Un teologo descrive così la rigenerazione, la nuova nascita, come volete. La rigenerazione è quell'atto di Dio mediante il quale egli impianta nell'uomo il principio della nuova vita, rendendo la sua anima disponibile ad essere resa santa. Quindi la rigenerazione riguarda una trasformazione totale che Dio opera nel cuore del peccatore, affinché passi dall'amore per il proprio peccato all'amore per Dio e all'amore per la santità. E ciò è possibile solo perché Dio ci ha rigenerati. Come dice Pietro, Dio ci ha resi partecipi della sua natura divina. Quindi la rigenerazione riguarda la nostra vita, che Dio impianta in noi in un preciso momento della nostra vita, nella nostra conversione. Quindi Giacomo dice che la rigenerazione di un peccatore trova origine in Dio e non in noi peccatori. Avete notato quante volte, per due volte ha detto che Dio ha voluto rigenerarci e lo ha fatto secondo la sua volontà. Quindi queste espressioni mettono in luce cosa? La volontà di Dio, la volontà sovrana di Dio come unica origine della nostra salvezza, della nostra nuova vita in Cristo. E guardate, io trovo veramente interessante, in un contesto proprio che evidenzia la nostra responsabilità diretta per il peccato, vedere come Giacomo a questo punto sottolinei con altrettanta forza che noi non abbiamo nessun tipo di responsabilità per la nostra salvezza, perché non origina in noi, ma ha origine in Dio, nello stesso modo in cui il peccato ha origine in noi stessi. Quindi l'espressione secondo la sua volontà implica necessariamente che la rigenerazione non è solo un desiderio da parte di Dio, ma è un'espressione attiva della sua volontà. Se tu oggi credi in Cristo è perché Dio ha voluto questo, ha voluto salvarti, ha voluto salvarti. Lui ha agito misteriosamente nel tuo cuore affinché tu ti rivolgessi con gli occhi della tua fede a Cristo per ottenere il perdono dei tuoi peccati. Ciò significa che l'unico che possiamo ringraziare io e te per la nostra salvezza è Dio, è Dio. Ma non solo, se Dio è colui che ha voluto salvarci, allora possiamo essere certi che Lui si prenderà cura di noi, anche nei momenti più difficili della nostra vita. Quindi la rigenerazione avviene quando il peccatore entra in contatto con che cosa? La parola della verità. E questa è un'espressione molto familiare nella scrittura, che si riferisce proprio alla parola di Dio. Quindi Dio ci rigenera purificandoci e dandoci una nuova natura per mezzo della sua parola. Se le persone non ascoltano il messaggio del Vangelo, cari fratelli e sorelle, non hanno modo di rispondere con fede e non potranno essere salvate. Quindi Dio salva il peccatore soltanto quando esso ha risposto alla sua parola con fede. Quindi la Bibbia dice che anche Dio usa il suo spirito in collaborazione, possiamo dire, con la sua parola per portare l'uomo dove? Alla salvezza. Quindi la salvezza non è mai il risultato di adempimenti religiosi, possiamo dire. Non è mai il tentativo di ubbidire a Dio tramite delle regole. Se noi siamo venuti oggi per fare questo, con questi obiettivi, allora noi, dice Giacomo, ci stiamo sbagliando letteralmente. Perché la salvezza è il risultato della ricezione della parola di Dio. È questo. Quindi, perché Dio dona la salvezza agli uomini? Domanda. Il versetto 18 ci dice affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Questa è un'altra bellissima frase che indica il motivo proprio per cui Dio ci ha salvati. È per produrre un nuovo tipo di creazione. Bellissimo. Nuovo tipo di creazione. Allora dobbiamo andare nell'Antico Testamento per comprendere che cosa significa questo termine primizie. Vi do solamente i passi dove vengono riferiti. Esodo 23:19, Levitico 23:9-14 e Deuteronomio 18:4. Quindi questi passi descrivono che un israelita, quando avrebbe piantato un raccolto nella terra promessa, doveva offrire a Dio una prima parte del raccolto. E questa prima parte veniva appunto chiamata primizia. E quindi questa primizia veniva data a Dio, offerta a Dio per due motivi. Innanzitutto per consacrarla totalmente a Lui, ma anche per testimoniare che quell'offerta avrebbe rappresentato solo il primo anticipo di quello che Dio avrebbe fatto durante il resto della stagione. Era solo la prima parte di quel raccolto. Quindi Dio, l'idea è che la fede portava a concepire che Dio avrebbe dato di più di quello che loro stavano dando. Quindi Giacomo parla delle persone salvate come una primizia, avendo proprio questo in mente. Cioè che i credenti sono stati rigenerati per essere totalmente consacrati a Dio. A Dio. Ma anche che la salvezza del suo popolo è solo l'anticipo di ciò che Dio stesso farà in futuro quando Cristo tornerà. E quindi in quanto sua primizia Dio rivendica il suo possesso su me e su di te. Perché tu, io e te, gli siamo consacrati, non un poco, ma totalmente. E quindi tu gli appartieni a lui come lui appartiene a te. Quindi come sua primizia egli ti garantisce che porterà a compimento la sua opera in te. Quindi la nostra salvezza, quella che noi abbiamo ricevuto in Cristo, è solo un pegno di quell'opera futura che Dio compirà alla fine dei tempi. Quindi, poiché la rigenerazione è un dono che proviene da Lui, e dato che il suo scopo è di salvare il suo popolo che è consacrato a Lui, Lui non può mai gioire del peccato del suo popolo. Mai, mai. Giacomo, quindi, affermando questa, dando questa affermazione, sta semplicemente riaffermando quello che lui ha detto fin dall'inizio, che Dio non ci tenta a peccare, che Lui non è l'origine del male, ma siamo solo noi l'origine del male. E voglio concludere leggendo prima Giovanni, versetti da 2 a 1, perché ci dicono questo: figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Dio non vuole che pecchiamo. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Quindi Dio non desidera che noi pecchiamo, non ci istiga mai al peccato, non sarà mai contento quando un suo figlio cade nel peccato. Quindi Lui non tenterà mai nessuno. E noi non possiamo neanche incolpare qualcosa per le nostre cadute. Ma se cadiamo, Lui ci offre l'arma della confessione. E quest'arma può essere brandita solamente quando smettiamo di accampare scuse, quando noi prendiamo le nostre responsabilità su di noi. Quindi quando c'è la confessione del peccato, ci ricorda Giovanni, c'è anche la vera crescita spirituale. Quindi che Dio ci benedica, cari fratelli e sorelle. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo chiederti perdono, perché tante volte noi abbiamo dato la colpa a tante cose per i nostri sbagli, i nostri peccati, meno che a noi stessi. Abbiamo detto che era colpa delle persone che ci facevano arrabbiare, era colpa della Chiesa che non andava bene. Abbiamo detto tante scuse. E forse in fondo abbiamo anche velatamente incolpato te, dicendo che forse tu eri la causa di tutto. E ci dispiace, ci pentiamo davanti a questo brano e vogliamo impegnarci a riconoscere il peccato per quello che è, qualcosa che proviene da noi. Signore, aiutaci a vederlo proprio nei momenti in cui c'è tensione tra noi fratelli, quando ci scappa una parola cattiva, quando reagiamo a una parola cattiva, quando siamo tentati di prenderci qualcosa che tu non vuoi. Signore, aiutaci a essere come veramente, totalmente consacrati a te, perché questo è il tuo desiderio per noi. E aspettiamo e aneliamo proprio quando tu verrai e ci libererai da questo corpo di morte, che finalmente sarà eliminata completamente la concupiscenza dei nostri cuori. Ti ringraziamo perché possiamo sperare questo non per i nostri meriti, ma solo per i meriti di Gesù Cristo. Grazie a Lui, nel nome Suo. Amen.